Oltremare, un inventario morale, minuzioso e spregiudicato.
Un inventario morale, minuzioso e spregiudicato. Questa è la bussola di Oltremare. Perché in mare una bussola serve. Bisogna conoscersi prima di navigare. L'inventario morale è il nostro specchio ficcato su per il culo. Vede cose che non vediamo, vede cose che sentiamo con le viscere. È la conoscopia dell'anima, la cronologia dei nostri desideri, anche quelli più turpi. Non la fareste vedere mai a nessuno. Sono i messaggi che non avete mai mandato, le bozze mai pubblicate, le vendette troppo dure che immaginate soltanto. È quello che siamo quando nessuno ci vede. L'inventario morale è quello che avremmo voluto e non siamo stati capaci di mettere in pratica. Ma è una buona cosa avere limiti. Questo inventario morale ci aiuta a fermarci in tempo, a sentirli. Stiamo perdendo davvero l'idea di cosa significhi. Siamo sempre alla ricerca di un pubblico e perdiamo l'idea di chi siamo, di farci accettare per quello che siamo. Diventiamo insicuri e per dare contro a questa insicurezza crediamo che la soluzione sia non averne di limiti. Io mi sono sempre chiesto come si fa a fermarsi in tempo, come si fa a non farsi bruciare dal dolore, a non sognare di diventare una palla di fuoco e autodistruggersi. La soluzione ho provato a farmela raccontare da Giuseppe. No, il nome non è inventato e nemmeno la sua vita. Anzi, forse sì, la sua vita in effetti per 36 anni è stata una finzione. Una finzione costruita apposta per farlo apparire quello che non era. E oggi sta provando ad inventarsi una vita. Perché quella che ha vissuto non l'aveva proprio prevista e non voleva costruirla così. Lui stesso la vive, ma non la sente sua. Giuseppe ha passato 22 anni in carcere, 36 tra un processo e un altro. Ne sono stati celebrati per lui ben 9 e ogni volta doveva sentire l'accusa che lo riguardava. Duplice omicidio. Duplice omicidio di 2 ragazzi, 2 carabinieri, in una notte di vento, pioggia e disonore. Più di 40 anni fa. La sua vita reale, quella che gli hanno ritagliato addosso, quella per cui oggi la gente lo riconosce per strada e magari gli sorride e gli offre un caffè, inizia a 18 anni, nel 1976, il 13 febbraio 1976. Quella notte viene arrestato e pestato a sangue, gli viene puntata una pistola in faccia. Se non ti dici la verità, ti ammazziamo. La verità che volevano era un'infamia e quelle belve in divisa lo sapevano bene. Erano in cerca di sacrifici umani per ammansire la folla e anestetizzarla con una verità di comodo. Bisognerebbe non fidarsi mai di pene esemplari, di colpevoli perfetti. La verità è una roba semplice. I modi per arrivarci non lo sono mai. Ve la faccio breve. Giuseppe è finito in carcere insieme ad altri 3 poveretti. Quello che li aveva accusati era un altro poveretto che le indagini avevano vestito da rivoluzionario e invece era un solo un ragazzo triste e senza una mano. Per fargli sputare una verità che mettesse tutto a tacere, le domande, la paura e qualche brutta, pericolosa curiosità, gli hanno attaccato degli elettrodi ai testicoli e un imbuto in bocca. Ogni giro di ruota una scossa, ogni diniego una sorsata di acqua e sale. Ad ogni scossa un nome, ogni nome un'infamia. Il ragazzo solo, triste e senza una mano finirà impiccato nella sua cella. Uno di quelli che ha accusato morirà in carcere, ma non impiccato, di tumore. Il dolore gli aveva mangiato la carne. Altri 2 sono fuggiti in Brasile, in mezzo alla giungla. Sono cresciuti come animali braccati. Da quelle scariche elettriche, da quegli spasmi salati, è uscito fuori anche il nome di Giuseppe. E così lui si è fatto 22 anni di carcere, finché qualcuno non ha deciso che era abbastanza e che si erano sbagliati. Lo hanno restituito ai suoi 18 anni. Ma lui intanto aveva già i capelli bianchi e non sapeva più dov'era. Sapeva solo una cosa, chi era e cosa era diventato. 22 anni in una cella, ne hai di tempo per fare il tuo personale inventario morale. Giuseppe oggi è libero, viaggia molto, ha comprato una macchina veloce. mentre Michela dorme accanto a lui, di notte, in auto, percorre la sua personale traversata. Vorrebbe provare tutte le uscite che ci sono in autostrada, ogni bivio, alla ricerca di quando era un ragazzo e aveva piccoli sogni normali. Come se ci potesse essere da qualche parte una strada sconosciuta, una distorsione spazio-temporale che lo restituisca al passato, a quei piccoli sogni normali. Con quella storia avvenuta in quella notte, di vento, pioggia e disonore, lui non c'è mai entrato nulla. Lo dicono le sentenze, le trasmissioni TV, le radio, i libri. Lo sa la gente che lo incontra per strada e gli riconosce la faccia buona e il cuore pulito. Io l'ho conosciuto bene. Spesso mi raggiunge a casa e ancora scavo alla ricerca del suo segreto, del suo inventario morale che gli ha permesso di non farsi divorare dalla rabbia. È evidente che lo aggiorna costantemente, perché come dice sempre, io so chi sono, ma il mondo è cambiato mentre stavo in cella e non riconosco quasi nulla. Giuseppe ha portato sul banco degli imputati i carabinieri che lo hanno torturato. Fa parte del suo inventario morale, minuzioso e spregiudicato. È un processo che si è svolto a Firenze, dove non si è parlato di pene e di carcere. È un processo per risarcimento danni, un caso unico in Italia, nessuno lo ha mai fatto prima. E c'è un giudice che deve rispondere alle domande più intime che si possano mai fare ad un uomo. Quanto vale la tua vita? Quanto valgono 22 anni di carcere, 36 di processi? Quanto vale la vergogna di un'esistenza vissuta con lo stigma dell'assassino? Quanto vale lo sguardo di un figlio che ti chiede con gli occhi: dimmi davvero chi sei, papà, dimmi che non sei un mostro? Quanto valgono le nostre vite quando le torcono, le divorano e le cacano fuori? La storia di Giuseppe è un pezzo minuscolo ma sostanziale della biografia popolare e oscena dell'Italia. Una biografia nascosta, perché non è una storia da film. Qui non ci sono santi, ci sono diavoli e poveri diavoli. È una voragine che è stato necessario ripulire per contrabbandarla al pubblico. Di volta in volta l'hanno chiamata lotta alla mafia, lotta al terrorismo e mille altri modi. Ci hanno costruito intorno un'epopea rassicurante, popolare e ipocrita. Volete sapere una cosa? A Palermo c'è un giardino della memoria, ogni vittima della mafia un albero. Accanto all'albero dedicato a Paolo Borsellino c'è quello alla memoria di un ufficiale dei carabinieri, lo stesso che ha torturato Giuseppe e tutti gli altri per spedirli all'ergastolo. Iniziate a capire perché chiedo sempre a lui come si fa a non farsi bruciare dal dolore, come si fa a porsi dei limiti, a guardarsi dentro. Iniziate a capire perché di Giuseppe e di tutti gli altri, compreso quei poveri ragazzi uccisi di notte in quella caserma, è meglio non dire nulla, far finta che sia stato solo un accidente della storia. Cose che capitano, si dice, come se capitassero così, senza motivo. Da un giorno ad un altro aspettiamo la risposta da quel giudice del Tribunale di Firenze. Quella risposta a una domanda immediata. Quanto vale un sacrificio umano alla ragion di Stato? E sarà una sentenza storica, come quelle per danni di guerra. Giuseppe sa bene quanto vale, perché siamo sempre noi, alla fine, a dare un valore alla nostra esistenza con quell'inventario morale minuzioso e spregiudicato che ci porta a navigare da soli. Lui non ha chiesto clemenza e non l'ha ottenuta. Mi basta un euro, mi bastano le scuse, mi ha detto l'ultima volta che l'ho visto. E io non ho potuto far altro che abbracciarlo, come faccio sempre, quando improvvisamente, e Giuseppe fa sempre così con me, quando la tensione tra noi due aumenta, taglia corto con i saluti, si alza e fa per andarsene, alla ricerca del bivio, dove c'è il vero Giuseppe che lo aspetta. Oltremare è questa ricerca del bivio, dove ci siamo persi e dove non vediamo l'ora di tornare.